Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
E rieccoci qua.
Eccoci qua.
Spettacolare veramente, ti ringrazio tanto.
Grazie a voi,
la chat molto molto contenta, quindi veramente veramente belle
cose.
Saluto
tutti gli ospiti.
Ciao Ale, c'è Alessandro, best ospite ever, escluso ADC che è impareggiabile.
Ovviamente, sì, però impareggiabile ADC, in senso negativo.
Però ADC ci ha proprio rotto i coglioni, io non lo invito più. Per tutti i progetti che stiamo facendo con lui, tutti lì.
Lo vedo più della mia ragazza. Non ho una ragazza, però comunque...
Infatti stavo dicendo, oh wait.
Wait a minute.
Cioè, c'è stato un attimo.
Non sono io la tua ragazza?
Mi vedi
no,
di
tu
più
sei mia moglie, è diverso.
Ah, ecco. Mi devi dire qualcosa.
No.
Molto dobbiamo bene. Farne una tripartita con ADC.
Assolutamente, facciamo una bella cogitata a tre, guarda. Sì. Assolutamente. Allora, Concordo, basta ADC. Esatto. Fede, sentiamo qualche domandina. Ho anche bannato un tizio che stava sparando un sacco di stronzate.
Mi fa ridere perché tecnicamente la prima domanda che è stata segnata è sua, che chiede a Stefano se vuole spiegare un attimo, aspetta non vorrei che l'ha cancellato il messaggio, no mi sembra di no, che chiedeva riguardo alla questione invece del CEDU. Se volevi fare un po' di chiarezza, quello che la Russia è parte della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale prevede un tribunale internazionale, e quest'ultimo ha sanzionato la Russia non permettendole di partecipare alle sedute del 2014 della Crimea. Pensavano di espellerla già da un bel po' di tempo.
La Russia ha violato il diritto internazionale invadendo un
per
paese.
Per questo è stata esclusa.
Quindi, se la mia donna delle pulizie in salotto mi fa esplodere una granata,
tu le fai 100 euro.
Io come donna delle pulizie.
Le fai 100 euro di multa. Esatto, è una cheat un po' sai com'è. Invece riguardo ad altre domande c'era... Vediamo. Luigi Super Trump che dice: non pensate che sarebbe meglio una politica estera europea invece di un esercito europeo?
Questa è una domanda molto interessante. Una cosa è la conseguenza dell'altra, in realtà.
Sì, infatti la mia risposta sarebbe: perché non entrambe? Certo. Cioè, nel senso...
però mi dà l'occasione di fare una postilla circa appunto questa idea che citavo prima en passant dell'Europa come ancella degli Stati Uniti. Sì. E quindi un'Europa assolutamente incapace di avere una sua posizione autonoma. Ora, spesso questo è vero. Però nella fattispecie è quasi paradossale che venga fatta questa narrazione, perché io è un bel po' che, lavorando soprattutto su scenari di crisi dell'area del Mediterraneo allargato, dove veramente l'Unione Europea non ha toccato palla, o dove l'ha toccata ha fatto quelle cose che dicevamo prima, quindi con una inefficienza imbarazzante, in questo caso devo dire io sono anni che non ricordo un'Unione Europea così unita e tutto sommato così capace di mantenere la barra dritta almeno sui fondamentali. Poi sì, certo, ci sono sfumature diverse fra paesi che percepiscono la Russia come una minaccia più vicina, più pericolosa, e altri, tra cui il nostro, che invece hanno o più esigenza di gas e di petrolio, o appunto una tradizione per la quale la Russia è lontana, non è mai stata effettivamente una minaccia diretta, e che quindi hanno ovviamente più dubbi e avanzano più di distinguo e cercano di giocare una partita politica meno radicale. Però nel complesso l'Unione Europea ha preso una posizione molto chiara, molto netta, ha applicato delle sanzioni che stanno diventando sempre più stringenti, sta addirittura discutendo il ban del petrolio russo, quindi esponendosi direttamente...
La posizione è stata effettivamente... Abbiamo fatto un feed qualche giorno fa, cioè nel senso è il 50% entro la fine di quest'anno e poi il 90% sì. entro la fine dell'anno prossimo.
Era il 90% alla fine dell'anno o l'anno prossimo?
No, aspetta. Ah no, aspetta, il 50% immediato.
Immediato, il 90% entro ottobre, novembre.
Sì, entro la fine dell'anno.
Sì, sì, sì. Sì.
Chiaramente anche qui si può dire... un po' poco, perché in realtà il vero problema è il gas, certo. Un po' poco, un po' tardi, perché ci si mette mesi e nel frattempo continuerà la Russia ad avere comunque gli introiti. Però, ancora una volta, è chiaro che piuttosto che avere qualcuno che mette il veto, qualcun altro che si sgancia e fa di testa sua, in realtà stiamo vedendo... E poi questa cosa che l'Unione Europea, come dire, sia sempre a rimorchio degli Stati Uniti... In realtà, attenzione, perché avendo frequentato appunto ambienti anche NATO, eccetera, io vi posso dire che molti dei più radicali con cui ho parlato, radicali nei confronti della Russia, sono europei in realtà.
Sì, sì.
Cioè, incazzati come i polacchi, come i lettoni, come gli estoni. Veramente, a volte mi è capitato di vedere gli americani mediare tra una posizione iperradicale dei polacchi o degli stati baltici e le posizioni più annacquate di Spagna, Italia,
sì,
eccetera.
Sì, sì, assolutamente.
Quindi non crediamo che l'Europa sia sempre... che la posizione dell'Europa sia frutto solo di un'imposizione di Washington, anzi...
Anzi, a questo aggiungo una cosa. Io quando ci sono state le prime settimane di guerra sono state molto preoccupanti per la sorpresa che Putin mostrava per le sanzioni. Perché la sorpresa che Putin ha mostrato nei confronti delle sanzioni, fece quella famosa conferenza stampa in cui disse... siamo stati spiazzati perché ci hanno fatto male. Giulio l'ha detto pubblicamente. Mi ha fatto capire quanto in realtà... sia pericolosa la situazione di un'Unione Europea che finora aveva agito in maniera da far pensare a Putin che non ci sarebbero state conseguenze.
E allora, quante cose scomode possiamo dire? Perché io qui
quelle,
avrei...
Tutte quelle che vuoi.
Avrei un aneddoto che riporto di seconda mano. Quindi premessa,
okay.
Che ha a che fare con la missione OSCE che citavo prima, che monitorava l'andamento Donbass. Della situazione del Donbass. Ora, quella missione aveva dei compiti anche molto tecnici, per cui faceva il cosiddetto crater analysis, cioè analizzava i crateri delle esplosioni dalle bombe per capire da che tipo di arma originava quell'esplosione e anche a seconda dello smottamento sul terreno da che parte era caduta e da che parte era arrivata.
Okay.
Quindi, per capire chi violava il cessate il fuoco sulla linea di contatto, eccetera. Io ho dei colleghi che erano parte di quella missione e mi hanno raccontato che quella missione progressivamente è scivolata da questo tipo di monitoraggio che prevedeva anche proprio un pattugliamento della linea di contatto e quindi lavori in mezzo al fango, sì, alcuni gli hanno sparato addosso, ti pigli le schegge, cioè i russi hanno ammazzato diversi giornalisti in Ucraina, quindi non sono, diciamo, e neanche dall'altra parte i filo Azov, va detta tutta la verità, ci vanno leggero, a nessuno faceva veramente comodo che quella missione fosse lì. E quindi c'era una dimensione sia di pericolo ma anche di importanza, perché il fatto che fosse percepita come una missione scomoda significava che qualcosa stava facendo. Progressivamente è scivolata a fare tutt'altra roba, in parte perché è stata, come dire, ha subito un ricambio di personale ed è arrivato nuovo personale che non aveva quelle competenze lì, e che era messo lì per equilibrismi di gender, di politiche, di stati, devono okay. esserci un po' di rappresentanti di tutti, anziché per le competenze specifiche tecniche che servivano. E alla fin fine la missione è stata dirottata a fare il monitoraggio del primo Gay Pride a Mariupol. Ora,
okay.
Bello il fatto che per la prima volta una minoranza che tendenzialmente ha subito persecuzioni o che non è stata libera di esprimersi, di mostrarsi sì. in quel paese, abbia avuto l'opportunità di fare il Gay Pride. Però quella missione nata come un'altra roba.
Certo.
Capisce anche che il messaggio che può essere arrivato ai russi è: questi occidentali sono dei debosciati. sono mosci, non sanno fare niente, sì. E sono anche satanisti, perché poi c'è la visione.
Sì, sì,
no?
Sì, 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 esatto.
Mamma mia. E quindi appunto hai dato una serie di messaggi per cui in realtà si è probabilmente fatto
poco,
l'idea,
esatto,
che un intervento a gamba tesa, un colpo di mano militare in Ucraina sarebbe stato solo l'ultimo passaggio di una serie di sconfinamenti che i russi hanno avuto modo di fare praticamente senza conseguenze e negli ultimi anni anche senza monitoraggio di
tosto,
cosa effettivamente accadeva.
Tosto questo, tosto. Prego Fede.
Poi c'era Riccardo Vicari che dice: riguardo l'idea di una Unione Europea come un partecipante attivo all'interno di scenari di sicurezza internazionale, esiste per caso un progetto di far entrare l'Unione Europea all'interno del Consiglio di Sicurezza, sebbene sia considerato un'organizzazione internazionale e non un vero e proprio Stato sovrano?
Altra domanda interessante. Allora, in alcuni contesti è stato fatto esattamente questo. Nel caso libico, ad esempio, il forum, alcuni dei fora che hanno discusso gli assetti della politica libica hanno visto non uno schema rigido sotto egida ONU, ma hanno visto una autorizzazione ONU e poi dei gruppi di discussione che erano variegati e che erano chiamati P+3 o P+5 e che riguardavano appunto gli stati del Consiglio di Sicurezza dell'ONU più 3 o 5 altri attori a seconda, e in alcuni casi l'Unione Europea inviò il suo rappresentante.
Okay.
Quindi c'era questa dicotomia strana per cui c'erano ad esempio gli stati europei più direttamente coinvolti, Francia, Gran Bretagna, Italia, coi loro rappresentanti, e poi il rappresentante dell'Unione Europea, che è una ridondanza anche strana perché questi tre erano tutti e tre nell'Unione Europea e c'era anche un rischio di che ponessero posizione differente da quella dell'Unione,
sì,
Europea. Però ciò nonostante in realtà ha funzionato in un certo senso, perché è stato prodotto quell'accordo di Skhirat del 2015, eccetera. Quindi è uno schema che è replicabile, a condizione però che l'Unione Europea decida che non basta essere lì. Bisogna agganciare alla presenza politica o diplomatica, in questo caso, uno strumento coercitivo di qualche tipo, quello che viene chiamato enforcement mechanism, perché altrimenti tu fai appunto filosofia del diritto internazionale.
Infatti c'è una piccola invasione di mosche in chat,
ho
che
visto.
Io sto facendo pulizia, perché io ho le teste di cazzo,
io non sto vedendo cosa scrivo.
Guarda, c'è gente che scrive: avete già parlato della strage di Odessa? Ma la Crimea non è mai passata all'Ucraina, madonna santa, vengo lì, guarda che andiamo avanti, ma tu veramente, mamma mia, tu quarto mondo dell'intelletto. Vai.
Poi chiedevano: da dove deriva questa specie di simpatia tra gli italiani e i russi da un punto di vista storico?
Allora, quello un po' l'abbiamo citato prima.
Sì.
Secondo me, da un lato deriva dal fatto che noi abbiamo avuto...
Peppone, l'hai citato prima?
Peppone,
sì,
abbiamo avuto
Peppone, sì, sì.
Il partito comunista più grande del mondo occidentale.
Mm-hmm.
Questo è un dato di fatto, è una tradizione culturale importante, è stato un partecipe importante della guerra di liberazione e di conseguenza un 30% di opinione pubblica italiana è stata comunque abbeverata per diversi decenni da una visione, da una lettura della geopolitica, delle relazioni internazionali e dei rapporti di forza e dei partner preferibili, che ovviamente era dettata dall'appartenenza partitica. Questo è, secondo me, un aspetto da non sottovalutare, perché, insisto, da quel mondo lì è uscito un pezzo importante dell'intelligenza intellettuale italiana, che è nel mondo del giornalismo, nel mondo degli intellettuali, degli scrittori, dei registi, dei filosofi, eccetera. E di conseguenza questo è un aspetto che, cioè, il 30% di popolazione che viene, come dire, educata con questo messaggio per 50 anni, cioè, non è una roba da nulla.
No.
Dopodiché probabilmente c'è anche il fatto più recente che, ragazzi, noi abbiamo dei partiti e dei movimenti politici che con le realtà russe hanno messo in piedi delle liaison dangereuse, mica da nulla. E quindi anche questo è un aspetto da tenere in considerazione.
Già, assolutamente.
Poi c'è Super Trump che chiede se per caso conosci Andrea Gilli.
Sì, come no, siamo amici, anzi lo saluto con piacere.
Sì. E vabbè, ci invitano ad invitare anche Gastone Breccia, che
dovrebbe essere grandissimo, grande Gas, assolutamente.
E poi Mirko chiede che cosa ne pensate della minaccia nucleare della Russia, se può essere qualcosa di concreto, qualcosa che è un'arma politica.
Beh, sicuramente un'arma politica, è un'arma politica importante, perché quel paese lì, lo ricordavamo prima, ha un'economia in realtà che è inferiore a quella dell'Italia. Oh, sì. Ha un'ascensione, un ascensore sociale che fondamentalmente è la capacità dei figli di fare lavori diversi da quelli dei genitori, che nel tempo è declinato enormemente. Ha una capacità attrattiva in termini di alleanze internazionali da non sottovalutare, perché ad esempio gli emiratini non hanno condannato l'invasione, sì, anche se è stata una ritorsione, perché
c'è
Biden,
anche l'India che fa,
l'India che gioca sporco, ma
l'India gioca proprio sporco,
sì, 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 sì. La Cina ovviamente che, perché anche se non in maniera,
cioè incredibilmente la Cina gioca meno sporco dell'India.
Esatto, esatto.
Io ho letto durante una puntata di Feed, abbiamo letto della stampa cinese tradotta ovviamente in inglese, perché io il cinese ancora non lo padroneggio e in cui facevano dei ragionamenti molto pragmatici, cioè nel senso guardano proprio al loro interesse, e alla fine dei conti gli articoli che abbiamo letto dicevano, per quanto ci stia sulle balle l'Europa e l'Occidente, in fin dei conti pragmaticamente il governo cinese non dovrebbe dare appoggio a questa guerra, perché c'è molto più da perdere che da guadagnarci, che cioè nel senso dici ok, bene, mi sta bene, ok, mentre l'India zitta sì, 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 spera, sì, secondo me spera, l'India spera di diventare il partner privilegiato della Russia da un punto di vista commerciale, un po' questa
è anche un modo per aggirare la Cina.
È anche un modo per aggirare
alla Russia, non, cioè, è costretta a farlo, ma non conviene appoggiarsi troppo alla Cina, perché il fatto che la Cina possa comprare a praticamente bassissimo prezzo i pochi beni che la Russia può offrire, ecco, insomma, cioè il fatto di diventare fondamentalmente uno stato ancillare della Cina,
sì.
Non è una prospettiva particolarmente incoraggiante per chi ha ambizioni di essere una potenza più che regionale, ma addirittura di avere un ruolo globale.
È vero. Ci siamo?
Se al massimo facciamo quest'ultima qua di Ben, che chiede quanta influenza ha la Russia in Africa e com'è misurabile anche secondo te?
Allora, ne ha abbastanza. Citavo prima il caso degli Emirati Arabi, anche se quello è una realtà del Golfo, che però è una cartina di tornasole di quello che è un po' il posizionamento di alcuni paesi di quella regione. Uh-huh. Gli Emirati Arabi, per ritorsione nei confronti della decisione di Biden di togliere il gruppo degli Houthi, dei ribelli yemeniti, dall'elenco delle organizzazioni terroristiche, ha preso posizione pro-Russia in sede ONU quando c'è stato il voto sulla condanna dell'invasione. Altri paesi africani hanno fatto lo stesso. La Russia, attraverso la Wagner, è ovviamente in Libia, attraverso la Wagner è in Mali, sta effettivamente espandendosi nel Sahel e sta sostituendo i vecchi colonizzatori francesi. Non solo, ma la Cina sta facendo lo stesso, sta prendendo fondamentalmente il controllo del Corno d'Africa.
Corno d'Africa è cinese,
è fondamentalmente cinese. E qui sarebbe da aprire un grosso tema di cui parlavo con ADC, non abbiamo più tempo di farlo, ma magari ci saranno altre occasioni, perché questi nuovi imperialismi, insomma, noi facciamo un po' fatica a chiamarli così, perché noi un po' abbiamo la coscienza sporca di essere, certo, stati noi colonizzatori qualche secolo fa, e un po' abbiamo l'arroganza di continuare a ritenerci il centro del mondo, e quindi fatichiamo a vedere in qualcun altro, come dire, un attore che possa effettivamente giocare un ruolo di quel tipo. Ma in realtà il modo in cui la Cina sta occupando quei territori è una delle cause per cui a decine di migliaia le stanno scappando,
sì,
e quindi,
sì,
c'è un,
sì,
collegamento diretto anche con la questione migratoria che citavamo all'inizio.
Assolutamente. Mi sono accorto di averti interrotto, però stavi finendo la domanda sul nucleare, perché hai detto che il nucleare per la Russia,
sì,
è una,
vero,
risorsa politica.
Sì.
Poi io ti ho interrotto con il discorso della Cina, quindi non so se volevi concludere, cioè quanto è concreta la minaccia del nucleare.
Allora,
secondo te?
Anche lì, a mio giudizio, a parte che non si sa.
Non si sa, non si può sapere.
Ci sono degli scudi missilistici,
certo,
anche nei confronti delle armi nucleari, naturalmente, dei missili nucleari.
Che peraltro, se non sbaglio, in Europa hanno un tempo d'azione di poche decine di secondi.
Certo.
Quindi anche i missili di Kaliningrad hanno una bassissima probabilità di arrivare ai bersagli. Cioè, nel senso, questo è cosa che, di nuovo, quando si dice la minaccia nucleare russa è concreta, dimenticano sempre di dire gli scudi antimissili nucleari, certo, che abbiamo noi in Europa possono intercettare missili a pochi secondi dal lancio. Certo. Quindi questo è... Ed è per questo che mi viene in mente, scusa, mi vengono in mente perché c'è tutto il discorso delle armi ipersoniche. Ricordatevi che i missili ipersonici, abbiamo fatto il feed,
sì,
pura propaganda, pura propaganda, non cadete nei trappoloni. Il 9 maggio Putin dice abbiamo i missili ipersonici, sono 10 anni che lo dicono, ma non ci sono. E abbiamo spiegato anche tecnicamente il perché è propaganda, perché quando, se qualcuno dice ma la Russia c'ha le testate nucleari, se qualcuno dice ma c'abbiamo lo scudo che funziona bene, loro dicono ma c'abbiamo i missili ipersonici, non ci sono prove, non sono viabili. Quindi ecco, questa cosa ci tenevo a dirla perché mi sembra che ogni volta ci si perde.
Cioè, abbiamo
difese antimissile che sono assolutamente, magari sono i paesi più esposti, sono quelli che sono al di fuori degli scudi, quindi che però non sono quelli europei, ecco questo.
Sì, no, esatto.
Ci tenevo a dirlo, ecco. Esatto. Questo. Bene, io direi che ci siamo. Io direi che ci siamo.
Ci siamo meritati la cena.
Quindi dai missili ipersonici alla ipercena. E ok, vai, facciamo la ipercena, la facciamo. È stato Vodka veramente un grande piacere. Io devo dire che è stata una delle cogitate più interessanti della stagione.
Molto
quindi
bello.
Grazie
mille per aver portato le tue competenze, le tue idee. E sarà la prima di una serie di numerosissime occasioni. Grazie mille a tutti voi che avete seguito numerosi questa live.
Un saluto a tutti.
Ci vediamo domani alle 12 con feed. Devo ancora mettere il sondaggio su Telegram. Lo metto in serata oppure faccio un blitz. Domani decido io di cosa si parla sul tetto. E poi ci vediamo domani alle 18:30. In realtà con Michele Boldrin, quindi insomma tanta roba. Facciamo un ride. Chi c'è in
adesso
live?
Adesso c'è Sabaku.
C'è il gatto, andiamo dal gatto. C'è il gatto sul tubo, andiamo a cosa gli scriviamo? Gli scriviamo iper ride. Iper ride. Andiamo a scrivergli iper ride in chat, lo mandiamo in confusione. E basta. Grazie mille di nuovo.
Grazie a tutti voi.
Buona cena.
Ciao,
fate
belli.
I bravi. E non mangiate elefanti, mi raccomando.
Goodbye.
Ciao raga!